Chi è qui la prima volta, abbiamo cominciato questo nuovo percorso quest'anno a guardare, osservare, contemplare la celebrazione eucaristica. La prima volta abbiamo visto che il prete bacia l'altare. La seconda volta abbiamo visto che tutti fanno il segno di croce all'inizio e ci siamo soffermati per capire cosa fanno. Facendo questo gesto che noi chiamiamo segno di croce. Però uno che non sa dice: che fai, Iemati? Segno di croce. E abbiamo anche l'ultima volta, la seconda volta, considerato un po' lo si chiama saluto, ma più che saluto è già benedizione, il Signore sia con voi. Vi ricordate? E oggi continuiamo da questo punto. Qualche volta, a scelta, a discrezione del celebrante, di chi presiede la liturgia, del sacerdote, al posto di dire il Signore sia con voi, si può dire un'altra espressione. In genere sono espressioni bibliche. Per esempio, la più frequente è quella tolta dalla finale della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 13. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa è la conclusione della seconda lettera ai Corinzi ed è una bella benedizione che amplia un po', esplicita quella più semplice e più veloce: il Signore sia con voi. Invece questa è più, come si può dire, più ricca, perché cosa succede? Cosa vuol dire che il Signore è con noi? Lui viene ed è con noi con la sua grazia, cioè con una vita che è un dono per noi, un dono che ci arricchisce, la grazia. L'amore di Dio Padre, quindi Dio è amore, quindi tutto l'essere di Dio con noi, è lo stesso che dire il Signore sia con voi, l'amore di Dio Padre. E poi lo Spirito Santo come lavora? Cosa fa? Qual è la conclusione di tutta la sua opera? La comunione che regna tra i fedeli. Quando due si sentono in comunione l'un con l'altro, è la cosa più bella. La cosa più brutta è quando ti accorgi che con una persona non c'è più comunione. Quello ne hanno esperienza un po' tutti, magari nelle famiglie, le mamme che scoprono che il figlio basta, non crede più, non vuol più credere, e allora sente immediatamente che si è rotto qualcosa, non c'è più quella comunione che c'era. La comunione è la conclusione di tutta l'azione che lo Spirito Santo compie nei nostri, dentro di noi, ci porta ad essere non solo santi per conto nostro, ma a essere uniti con gli altri santi, con gli altri fedeli, con gli altri discepoli di Gesù. E la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Certo che in chiesa, se c'è comunione tra tutti, è bello star lì. Si canta volentieri, si prega, c'è pace, letizia, gioia. Quando vedi in chiesa, qualche volta può capitare, 1, 2, 3, sai, sono lì soltanto perché non li vedi mai. vengono perché è l'anniversario che è morto il nonno, il bisnonno o il papà. Sono lì solo per quello, ma sai che prima non ti guardavano nemmeno, che dopo non ti aspettano nemmeno per salutarti fuori dalla porta e spariscono. Non è bello. Senti che è un qualcosa di fuori posto. Non c'è comunione. Lo Spirito Santo non ha ancora finito di lavorare nella vita di questi cristiani credenti. Anche a questo saluto, a questa benedizione, tutti rispondono e con il tuo spirito, uguale con quando si dice il Signore sia con voi. E avevamo detto, e lo ripeto per chi non c'era, questo è con il tuo spirito, è molto bello, che fa sentire che anche il sacerdote, il celebrante, è in comunione con tutti, cioè una comunione realizzata dallo Spirito Santo. A questo punto mi è venuto in mente che non ho detto ancora niente di quel che cade sotto i vostri occhi. Cosa vedete quando comincia la messa? Vedete che il prete non è vestito come quando è entrato in chiesa ed è andato in sacrestia e ha cambiato il suo look. Ha tirato giù il paletò e ha messo su qualche cos'altro. Allora diciamo qualcosa anche dei paramenti, che fanno parte di tutta la celebrazione, ci sono durante tutta la celebrazione. Perché? A che servono? Allora, noi sappiamo che San Paolo ha scritto così in una lettera ai credenti, ai cristiani: rivestitevi di Cristo. Quindi si dà una certa importanza al vestito. Naturalmente, rivestitevi di Cristo riguarda il vestito di tutti, quindi non è un vestito esteriore, materiale, ma interiore. Leggendo i Salmi, qualche volta voi leggete che quello è vestito di orgoglio e di superbia, quello ha indossato un mantello di iniquità. Vestitevi di tenerezza. Ci sono queste espressioni qua e là nei Salmi. Per cui San Paolo ha fatto presto, trovava la gente abituata a questo linguaggio: rivestitevi di Cristo. Vuol dire, fai in modo che chi ti veda, veda sempre, non la pelliccia o la camicia all'ultima moda, ma che veda qualcosa del tuo Signore, che veda qualcosa di Gesù nella tua vita, nel tuo modo di essere, di parlare, di camminare, eccetera, eccetera. Rivestitevi di Cristo. Ma ci sono altri passi, me ne è venuto in mente uno prima, adesso l'ho già dimenticato. Sì, quindi, ecco, almeno il sacerdote, il presidente dell'assemblea, si riveste, quindi questa espressione rivestitevi di Cristo quasi deve rimanere sotto gli occhi e deve diventare concretezza. In certi riti, per esempio, abbiamo intravisto una celebrazione dei copti dell'Egitto, lì tutti i fedeli si mettono su una veste particolare durante la celebrazione. Quindi è quello che succede al battesimo. Finito il battesimo, o dopo il battesimo, il battezzato appena battezzato viene rivestito di una veste bianca. Quindi anche nella celebrazione eucaristica è un segno di queste vesti che vengono indossate dal sacerdote e di quanti girano intorno all'altare, dai ministranti, chierichetti li chiamiamo noi, queste vesti lasciano intuire che non è solo questione di bellezza, ma che siamo in un altro mondo, non siamo più nel mondo che abbiamo lasciato chiudendo a chiave la porta di casa per andare in chiesa. Lì adesso, durante la celebrazione, siamo in un ambiente, siamo in un clima diverso da questo mondo. Ecco, questi paramenti ci aiutano ad aver presente questo aspetto di questo momento che si vive. Siamo al di fuori del mondo, siamo al di fuori del tempo. Sono dei segni che fanno riferimento anche alla bellezza del Figlio dell'uomo. È il più bello tra i figli dell'uomo, dice, e la bellezza si accompagna sempre anche con i vestiti, come diceva anche un salmo oggi, la sposa si riveste di gioielli, lo diceva il profeta Isaia, no? Quindi sono un aiuto a considerare questo momento come qualcosa che è fuori del tempo. Siamo nell'anticamera del cielo. A ogni paramento viene dato un significato spirituale. E questo significato da dove viene preso? In gran parte da un altro passo di San Paolo. Quando scrive agli Efesini, a un certo punto, verso la fine della lettera, lui dice: rivestitevi delle armi dello Spirito. E dà ad ogni, lui vede quindi il credente, il cristiano, quasi come un soldato che mette su, si indossa i vestiti e le armi che indossa il soldato, che possono essere armi, si chiama armatura, perché servono a difendere, come la corazza, gli schinieri. Adesso non si usano sulle gambe, una specie di protezione di distinchi delle gambe, gli scarponi, le scarpe che devono aiutare a correre anche se ci sono spine e sassi, e poi la cintura che tiene stretta la veste in modo che non impegni dentro da qualche parte, poi la corazza, lo scudo, l'elmo che protegge la testa dai proiettili di qualunque tipo. Sono tutte armi di difesa queste. Ce n'è solo una di offesa, che si chiama la spada. E San Paolo alla spada ha abbinato la parola di Dio, che è l'unica arma che il cristiano ha. E la parola di Dio non offende, ma difende anche quella, fa scappare il nemico, perché il nemico non è carne e sangue, cioè non sono gli uomini il nemico del cristiano. Le altre, anche alle altre armi, adatta l'elmo della salvezza, la cintura della verità, cos'erano le altre, la giustizia. Ecco, tutte queste sono le armi del cristiano. Così, quando il sacerdote indossa i paramenti, pensa, è invitato, almeno dopo, poi se ha fretta non ha tempo di pensare a niente, oppure tante volte, essendoci lì, sempre altra gente che lo circonda, come fa a pensare a tutte queste cose? Comunque, Adesso i vestiti sono semplificati un pochino. Una volta, quando non c'erano le lavasecco, si metteva l'amitto, che è una specie di, non so, una tela che si mette attorno al collo, di modo che è un indumento, diciamo, facile da lavare, da mettere anche in lavatrice senza pericolo di rovinare nulla, in modo che il camice poteva essere lasciato senza colletto, così da non sporcarlo, che non si sporchi troppo in fretta. Erano questioni pratiche legate alla praticità del, e poi anche al fatto che non ognuno aveva il suo camice, come oggi è facile perché i vestiti non costano più granché. Invece una volta le stoffe erano molto più costose e quindi non ogni prete aveva il suo, e allora anche misure diverse, bisognava tenere misure che vadano bene per tante dimensioni umane, sia per il magro che per il grasso, per l'alto e per il basso. Quindi ecco, allora si indossava la mitto, e che proteggeva poi il camice e il collo. Imponi, Signore, sul mio capo l'elmo della salvezza per affrontare le avversioni del diavolo, perché lo mette a seconda del vestito che avevano. Metti, per esempio, i frati che avevano il cappuccio dietro, mettevano sul coso, poi si mettevano sul cappuccio in modo che fosse indossato in un certo modo. Adesso non so spiegare bene, comunque per questo hanno abbinato all'amito nella preghiera l'elmo della salvezza, quindi che copre il capo, poi lo tira giù sul collo. Poi il camice oggi può essere con o senza cingolo. Una volta c'era sempre il cingolo, appunto perché le dimensioni potevano variare. Il camice, questo vestito lungo, dal collo fino ai piedi, bianco, che era tipico dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, che vestivano questa tunica. Se leggete quando ha cominciato il servizio dei sacerdoti nella tenda del convegno nel deserto con Aronne, ecco, lì si descrivono anche i vestiti che devono indossare i sacerdoti. È lo stesso che hanno messo, che viene messo ai battezzati. Dopo il battesimo, un camice bianco. È lo stesso camice o tunica che indossa Gesù quando viene presentato da Giovanni nell'Apocalisse, ha questa tunica bianca, come anche tutti i redenti. Ricordate la processione dei santi in cielo nella visione di Giovanni? Sono vestiti di bianco, ecco, così. E indossando questa dice così, è invitato a dire così: purificami, Signore, monda il mio cuore, perché per il sangue dell'agnello senza macchia io meriti le gioie eterne. Poi il cingolo, se si mette il cingolo: cingimi, Signore, col cingolo della purezza, liberami dalle passioni della libidine, affinché rimanga in me la virtù della continenza e della castità. Quindi la stola è una striscia lunga che una volta arrivava fino, non era molto lunga, adesso si tende ad allungarla fin quasi ai piedi. Una stola, cos'è? Il segno viene passato attorno al collo per cui anche in Oriente lo usano anche loro, anche se la forma è un po' diversa, la chiamano Epitrachelion, che passa sopra il collo e ricorda il giogo che passa sopra il collo degli animali che devono tirare il carro. Quindi il giogo cosa serve? Serve per tirare i pesi, per tirare il carro, serve a chi conduce per guidare. Quindi il giogo è uno strumento, come si può dire, che lo possiamo interpretare come che delinea, designa l'obbedienza. L'animale obbedisce a chi lo tira. E così porta, ubbidendo a chi lo tira, porta anche il peso. Quindi la stola ha un po' questo significato. Chi la indossa è come dicesse: io adesso devo stare in obbedienza, devo fare quello che il Signore mi dice, non quello che voglio io, non quello che penso io. Non vado dietro a opinioni, ma alla volontà del mio Dio. È segno di obbedienza. Per i fedeli che lo vedono indosso a un altro, dicono: ah, è lui, colui di cui il Signore si serve per tirare il carro, cioè è lui che ha autorità anche sulla mia vita. Segno del, è brutta la parola perché può essere fraintesa, del potere che è dato al sacerdote da parte, no? A me è stato dato ogni potere, dice Gesù. Ma che tipo di potere è? Il potere dell'amore di Dio, il potere di perdonare i peccati prima di tutto, non di dominare o di comandare. Donami, Signore, la stola dell'immortalità, così potrebbe o dovrebbe pregare il sacerdote quando la indossa. La stola dell'immortalità che persi per il peccato dei progenitori. Allora ricorda: il mio giogo è dolce, il mio carico leggero. Parole di Gesù. Oppure le altre parole di Gesù. Qualcuno vede la stola come due cose che scendono, i fiumi di acqua viva di cui parla nel Vangelo secondo Giovanni, no? Che riceve lo Spirito, da lui scaturiscono fiumi di acqua viva che scendono sugli eletti. Ecco, questi sono i paramenti usuali ai quali durante la messa si aggiunge la cosiddetta casula, una parola latina che vuol dire semplicemente piccola casa o casetta dove ci sta dentro, una specie di poncio, si direbbe, c'è il buco in mezzo e scende questo paramento così. Che poi era così anticamente, poi è stato ridotto nel Medioevo, accorciandola sempre di più finché era arrivata alle spalle e veniva chiamata pianeta. Davanti e dietro era, dopo, con la riforma del Concilio, è ritornata grande come era in origine. Se invece non si celebra la messa o si va fuori per una processione, al posto della casula viene messo il cosiddetto piviale, e anche un mantello che è aperto davanti e abbottonato sul davanti con dei ganci. Piviale viene dal latino pluvialis, è come dire l'impermeabile, perché durante la processione poteva piovere, uscendo dalla chiesa a volte era necessario il mantello, l'impermeabile, era questo. Quindi il piviale ha questa origine molto pratica e semplice, poi è diventato anch'esso un paramento con tutti i ricami e con tutti i bordi dorati, eccetera, eccetera. Queste vesti, a parte il camice che è sempre bianco, con eventuali pizzi o bordi, ma gli altri possono essere di colori diversi, a seconda del tempo liturgico, a seconda delle feste. I colori sono quattro, sostanzialmente, se ne può aggiungere uno. Allora i quattro colori essenziali sono quello che vedete adesso in Avvento e in Quaresima, e adesso lo usiamo anche per le celebrazioni dei defunti, il viola, è colore di penitenza o di sofferenza, color viola, che può essere alleggerito un po' e diventare rosaceo la terza domenica di Avvento, perché c'è l'invito alla gioia, come avete sentito proprio oggi, e la quarta di Quaresima, che c'è pure l'invito alla gioia. E allora in queste due domeniche, al posto del color viola, si potrebbe usare il rosaceo, ma siccome si usa solo due volte all'anno, c'è solo nelle chiese proprio cattedrali, oppure dove ci sono tanti soldi, ecco. Altrimenti nella nostra chiesa non c'è, e quindi usiamo anche in queste domeniche il viola. L'altro colore è il verde, che si usa nel tempo ordinario, dopo la festa del battesimo di Gesù fino al mercoledì delle ceneri. Sarà il verde che domina, e così dopo Pentecoste sarà il verde fino all'Avvento. Poi c'è il color bianco, che è tipico delle feste di Natale e del tempo pasquale, più le feste della Madonna, più altre feste del Signore, per esempio Santissima Trinità, Corpus Domini, la festa di tutti i santi, la festa anche di tanti santi, è il color bianco. Rimane il rosso. Non c'è un tempo nel quale si mette sempre rosso, ma il rosso lo indossiamo per il giorno di Pentecoste, che ricorda lo Spirito Santo, fuoco, il rosso. Poi il Venerdì Santo ricorda il sangue di Gesù. Poi nelle feste dei martiri, San Pietro e Paolo, il nostro San Vigilio, nelle feste dei martiri si usa il colore rosso, e nelle celebrazioni dello Spirito Santo, oltre Pentecoste, anche se si celebra la messa votiva dello Spirito Santo, allora il colore rosso. Ecco, qui avete un po'. Dopo, un'altra cosa non ho ancora detto. Abbiamo parlato, sì, del bacio all'altare. L'altare che cos'è? Perché lo chiamiamo altare? Allora, l'altare era tipico del Tempio di Gerusalemme, dove c'era l'altare, cioè una costruzione o un blocco di pietra nell'altare di Gerusalemme, così come nei templi pagani c'era questo blocco di pietra, che poteva essere grande o piccolino, dove sopra si metteva carbone, legna che brucia, per metterci su le offerte che vengono bruciate, che poteva essere all'interno del santuario a Gerusalemme l'incenso che veniva bruciato, e allora c'era l'altare dell'incenso, che era piccolino, perché l'incenso è poca roba, ma all'esterno del santuario c'era l'altare grande, sul quale venivano messi gli animali che venivano bruciati come sacrificio, oppure altre pani o focacce, o veniva versato la libagione, cioè il vino o olio, che venivano versati sull'altare per profumare o per dire la devozione a Dio bruciando queste cose. Per cui i profeti qualche volta se la prendevano e parlavano anche con una specie di severità: cosa me ne faccio dei vostri sacrifici se le vostre mani grondano sangue? Diventano condanna per voi invece che attirare la mia benedizione, attirano la mia ira, i vostri sacrifici, se nel vostro cuore c'è odio o condanna, eccetera, eccetera, degli altri, se continuate a portare avanti una vita di ingiustizia verso gli altri, eccetera. Vi ricordate questi passaggi dei profeti? Ecco, l'altare, noi lo chiamiamo altare perché? Perché su questo mobile o immobile si consuma il sacrificio, che ormai non è più sacrificio col fuoco, ma quello della vita di Gesù che si offre. E noi nella celebrazione annunciamo la morte, la passione e la morte e la risurrezione di Gesù. E lo diciamo e vedremo più avanti quando arriviamo a questo punto. Per cui l'altare potrebbe, e in certe chiese ce l'ha, la forma di un altare, di quelli come quello del Tempio di Gerusalemme. Un cubo o parallelepipedo, come si dice, di pietra squadrata, quella ha la forma di altare. In altre chiese, e questo varia dalla sensibilità dei tempi, dei periodi, dei momenti storici, a volte c'è più sensibilità per questo aspetto, altre volte c'è più sensibilità per un altro aspetto, come nel nostro tempo, a rivivere l'ultima cena. Certo che nell'ultima cena Gesù ha detto: questo è il mio corpo pezzato per voi, questo è il mio sangue versato per voi, quindi fa riferimento al suo sacrificio. Però era durante la cena. Allora, la sensibilità attuale di questi decenni o di questo secolo è più a tenere presente questo aspetto di Gesù che invita a cena, alla cena pasquale, i discepoli e mangiano la comunione, mangiano insieme il pane, bevono insieme della stessa coppa. E allora adesso quello che noi chiamiamo, continuiamo a chiamare altare, ha più l'aspetto di una mensa, che fa pensare a un tavolo di soggiorno, di cucina, come si dice, dove si mangia. Anche nella nostra chiesa adesso l'altare ha più richiama di più a questo aspetto della mensa, quindi a ricordare la cena. Questo dipende dalle sensibilità diverse, comunque è un aiuto e non deve diventare un luogo dove si appoggiano su tutte le cose, la busta degli occhiali, i foglietti dei canti, libri di ogni tipo. No, è il simbolo, uno dei tanti segni della presenza di Gesù, che è lui vittima, sacerdote e altare quando è sulla croce, perché è lui che si offre se stesso in sacrificio a Dio. Allora viene ornato questo, sia che abbia la forma di altare, sia che abbia la forma di mensa, viene ornato, vestito, rivestito. Come Gesù era vestito di tunica e di mantello, così l'altare viene rivestito di una tovaglia, che è bella lunga, che va giù fino per terra, magari con bordi colorati a seconda del tempo liturgico o con pizzi di vario tipo, e poi un'altra tovaglia sopra, la chiamiamo copritovaglia, perché protegge questa più grande e più bella, la protegge un po' dalla polvere, la copritovaglia. Quindi anche questi sono ornamenti, e poi ci si mettono minimo, di solito la tradizione mette 2 candele, perché 2? Per ricordare che Gesù è vero uomo e vero Dio, la divinità e l'umanità di Gesù. Tutte e due sono luce per noi, sia l'umanità di Gesù, sia il suo essere Dio. Quindi 2 candele. Adesso certe volte se ne mettono 3, e allora ricordiamo la Trinità, ci fanno memoria di questo. Dopo i sacrestani lungo i secoli si sono sbizzarriti a metterne 4, a metterne 6, a metterne 12, insomma a seconda delle feste o della solennità del giorno, del momento, della celebrazione. Quindi, o anche una volta del bisogno di luce che c'era quando non c'era la luce elettrica, e si andava avanti a lume di candela, e allora ce ne volevano tante per poter leggere sull'altare. Un altro oggetto che sempre deve esserci sempre è la croce, che può essere o appoggiato sull'altare o vicino o sopra, appeso, in modo che lo possano vedere il sacerdote e i fedeli. Quando voi dite che una volta i sacerdoti giravano le spalle al popolo, è vero che dite così? Forse non vi ricordate, più giovani non si ricordano, invece quelli di una certa età, della mia età, ricordano, giravano le spalle al popolo. Non è vero? Non è che giravano le spalle al popolo, erano rivolti anche loro verso la croce che stava davanti. Quindi il sacerdote era girato e la gente vedeva le spalle, ma non ci pensava una volta, è dopo che abbiamo cominciato a pensarci. Anche lui girato verso la croce, guarda verso la croce durante la celebrazione. Per questo, anche se qualcuno pensa di ritornare a questa forma, non è per girare le spalle a nessuno, ma per volgere il proprio sguardo. E siccome le chiese erano orientate una volta, fino a qualche poco tempo fa, erano tutte costruite in modo che fossero orientate verso Oriente, e quindi anche il sacerdote era orientato verso il sole che sorge dall'alto, non il sole, non siamo in adorazione del sole come certe, come si chiamano, certi paganesimi che stanno rifiorendo ancora, che adorano il sole. No, noi eravamo, o siamo, anche la nostra chiesa e anche la nostra cappella è girata verso il sole che sorge, ma ricordando, come dice il cantico di Zaccaria, il sole che sorge dall'alto e che è colui che viene dal cielo, cioè Gesù. Ecco, quindi siamo rivolti verso Gesù. Ecco, vi ho descritto un po', forse manca qualche cosa, se mi verrà in mente ve lo dirò altre volte il campanello, le campane, non vi ho detto niente, vi lascio anche immaginare qualcosa. Essendo che l'altare, quando era di forma di altare, era di pietra, la pietra trasuda sempre il petrolio, cioè qualche un po' di olio, e quello sporcava le tovaglie. Allora mettevano una tela cerata. Su tutto il nostro altare, quello che chiamiamo altar maggiore, quello antico, ha sotto la tela cerata, poi sopra la tovaglia. Adesso sulle mense, se hanno una mensa di marmo, di pietra, ancora viene messa la tela cerata. Tante volte è di legno adesso, perché insomma si bada anche all'economia tante volte, o si arriva a farle di pietra quando si consacrano gli altari. Però anche quelli di legno al centro hanno la pietra sacra cosiddetta, perché al centro sono state murate dentro delle reliquie di martiri. Allora sopra la pietra sacra si mette una tela cerata per proteggere le tovaglie da quell'olio che esce generalmente da tutte le pietre. Ecco, questo è un piccolo particolare che se lo vedete sapete il perché e il per come. Abbiamo già cominciato la celebrazione con il bacio all'altare, il segno di croce e la benedizione iniziale o il saluto iniziale del sacerdote. Poi, se non ci sono stati altri riti, per esempio benedizione dell'acqua che si usa quando si entra in chiesa, nelle pile dell'acqua benedetta, se non c'è stata una processione, che può esserci o per i funerali o per altre celebrazioni, allora si procede con la domanda di perdono, cioè con l'atto cosiddetto penitenziale. Il sacerdote, il celebrante, invita tutti a riconoscersi quel che sono, peccatori. Perché se non si riconoscono peccatori, non hanno bisogno del Salvatore. Se non si riconoscono peccatori, conservano un po' di orgoglio o di superbia che impedisce la comunione. Quindi diventa tutta una finta. Diventa tutta la celebrazione, diventa una cosa inutile, diventa folklore invece che celebrazione. E allora la prima cosa, dopo il brevissimo rito iniziale, è l'invito a riconoscersi per quel che siamo, peccatori. Ricordate di certo quella lettera di San Giovanni che leggeremo nel tempo di Natale, nel quale dice che se uno non si riconosce peccatore, se uno si ritiene senza peccato, inganna se stesso. Allora, qui non dovrebbe esserci bisogno, però è meglio sempre, o è necessario sempre, non dare mai nulla per scontato. E allora c'è, ecco, l'invito a riconoscerci peccatori, che può essere fatto con una formula già scritta lì per comodità, ma può essere detto semplicemente così dal sacerdote, che può dirlo in tanti modi, questo invito, che è un invito all'umiltà, alla verità, è un invito a guardare se stessi con verità, in profondità, e a vedere anche con misericordia gli altri. Siamo tutti peccatori, non solo il prete, non solo i fedeli, non solo i miei vicini di banco, anch'io. Riconoscerci peccatori è un atto molto salutare. A questo invito segue generalmente un attimo di silenzio per dare il tempo a ciascuno di riconoscersi davvero peccatori e magari riandare facendo un breve esame di coscienza, almeno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese o di più, se qualcuno ha ancora qualcosa che lo pungola dei suoi peccati. Ecco, quindi un momento di silenzio che aiuta a fare un esame di coscienza veloce, perché ci sia verità in questo riconoscersi peccatori. E poi si chiede perdono, tutti insieme, a Dio, ma anche gli uni e gli altri. E questo può essere fatto ancora con due o tre formule diverse. Può essere con quella, chiamiamola, preghiera che abbiamo imparato a memoria: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che è vero che sono peccatore. Tant'è vero che i miei peccati sono nella testa, di pensiero, di parole qualche volta, delle parole che avete sentito da me, o dal tono di voce avete sentito che era da peccatore, perché conteneva o orgoglio, o vanità, o cattiveria, o vatte la pesca cosa, azioni, gesti, comportamenti, oppure addirittura anche omissioni, cioè certe cose non le ho fatte, avrei dovuto, sarebbe stata volontà di Dio che io le avessi fatte, omissioni. E ci battiamo il petto, come quel pubblicano che era andato al Tempio, che Gesù ha visto e ha descritto nella parabola. Si batteva il petto e noi lo facciamo. Qualcuno lo fa che nessuno lo vede, nessuno lo sente. Io mi ricordo quando ero chierichetto io, c'era un sacerdote anche abbastanza corpulento, come si dice, robusto, che quando si batteva il petto prendeva la rincorsa e rintronava tutta la chiesa. Non era grande la chiesetta del mio paese, ma si sentiva fino in fondo questi tre colpi, si batteva davvero il petto. Non occorre che facciate così, perché allora può dar l'idea di commedia, no? Però quel battersi il petto che serve a noi, senza guardare gli altri, che quindi serve a noi per ricordarci che sono proprio io, per mia colpa, mia grandissima colpa. È verità. Non dobbiamo dire bugie durante la messa. Quindi queste parole devono suonare come verità ai nostri stessi orecchi mentre le diciamo. E completiamo questa preghiera chiedendo non solo a voi fratelli, ma anche ai santi, di pregare per noi, perché adesso ci riconosciamo peccatori, ma se nessuno prega per noi, se tu non preghi per me, tra qualche ora sono di nuovo peccatore, e invece questa celebrazione deve servire per la conversione, per un cambiamento anche del mio modo di pensare, di parlare, di comportarmi insieme con voi. Può essere fatta questa domanda di perdono anche in forma litanica, come si fa spesso, o si canta anche, e a questo segue la soluzione che il sacerdote pronuncia per tutti. Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati, perché? Per condurvi alla vita eterna, cioè per condurvi a quella vita che c'è nel cuore di Dio. Dio Onnipotente abbia, è una soluzione vera e propria, che assolve dai peccati, almeno da quelli che non richiedono il sacramento della penitenza, che quelli più grossi richiedono il sacramento della penitenza. Mi fanno segno che ho già parlato abbastanza. Allora concludiamo qui, andremo avanti da qui la prossima volta. Allora, ne avevo ancora molto io, ma vabbè, vuol dire che mi sono già preparato per la prossima volta. Ecco, allora concludiamo con questo e rimaniamo così durante questo mese, non sempre perché c'è anche la festa del Natale, ma quando vi viene in mente prossima esperienza di vita, ecco, il mio riconoscermi peccatore è verità, devo continuare a tenerlo vivo, questa consapevolezza che io ho bisogno continuamente della preghiera dei fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.